Anche il nostro presidente. Buonasera a tutti, secondo incontro di questo nostro corso a cui abbiamo dato questo tema generale, un'economia giusta. Qualcuno dice che questo aggettivo giusta è un po' esagerato, ma come dicevamo l'altra volta non ce la siamo inventati noi, l'abbiamo mutuato da una persona che non era per niente banale e superficiale nell'usare questo aggettivo di giusta. Si tratta di un corso, però quindi di una, anche qui la nostra metodologia è quella di concatenare delle occasioni di incontro e dibattito su temi non messi lì a spot ma con una loro logica, però è un corso aperto, quindi io sono contenta anche di vedere che questa sera agli iscritti, ai corsisti dell'altra volta si sono anche aggiunte ulteriori persone, evidentemente attirate da questo grosso tema di a cosa serve la finanza, e siamo contenti perché anche così Luca Fantacci credo che abbia un po' uno spaccato di questa nostra Pordenone qui presente oggi, che è fatta di liberi cittadini di ogni età, di qualche studente universitario, di qualche docente, di qualche amministratore pubblico, di qualche rappresentante di istituti bancari, di categorie economiche. Ecco, ci pare veramente bello che questa nostra Pordenone vivace e produttiva, non sempre del tutto coesa e dialogante, possa avere anche queste occasioni di coesione e di dialogo su temi importanti. Ecco, noi cerchiamo di farlo, questo dare questa opportunità di coesione, lo facciamo da molto. Adesso ci siamo anche impegnati nell'investire in spazi nuovi, che non è soltanto un investire in muri e mattoni, ma investire veramente noi stessi anche in innovazione, in aggiornamento continuo anche di chi collabora con noi, in acquisizione di competenze, ecco, e crediamo che veramente anche questo periodo qui, anche queste giornate stesse in cui a livello governativo si prendono grosse decisioni sul lavoro, sono anche lì a dimostrarci quanto sia importante per la concertazione, che la concertazione voglia dire veramente mettere assieme confronti su competenze e non solo difese di interessi. Ecco, questo ci pare che coincida un po', sì, non per vantarci troppo, ma anche con quella che è la nostra metodologia. Mi piaceva dirlo anche a Luca Fantacci, così non abbiamo neanche avuto tempo più di tanto di spiegargli dove l'avevamo catapultato. Quindi grazie a Luca Fantacci di aver accettato di inserirsi in questo percorso, grazie soprattutto a Chiara Mio di essere guida da molto in questo percorso. Qui lascio subito la parola. Mi piaceva solo ricordare oggi, anche in modo particolare, che proprio perché abbiamo qui un giovane bocconiano, ricordare che nel tempo abbiamo attinto molto per i nostri corsi di cultura economica dell'IRSE in Bocconi, e lo abbiamo fatto all'inizio proprio con il grossissimo aiuto di una persona, il professor Giambattista Bozzola, che non sta molto bene in questo periodo e che quindi io voglio veramente un po' anche, credo a nome di tutti, a chi lo conosce, a chi l'ha conosciuto, mandare un saluto, perché il professor Bozzola, Luca, era un bocconiano che Lino Zanussi, fondatore di questa casa, quando ha capito che la Zanussi stava diventando grande e doveva crescere anche in cultura industriale, è andato a prendersi in Bocconi. Quindi ci piace anche aver noi un po' proseguito questa voglia di apertura. Poi, tra l'altro, nel frattempo, in questi anni, molti anche giovani pordenonesi sono andati in Bocconi, si sono laureati, alcuni sono ritornati qui, si sono inseriti nel nostro tessuto industriale produttivo, qualcuno dice purtroppo, io non credo che sia purtroppo, sono in giro per l'Europa e per il mondo, si spera che tornino, se non tornano faranno del bene altrove, ma ecco, siamo un po'... Però quello sì, un augurio c'è adesso in questo periodo, c'è quello che anche, non dico bocconiani, ma dei giovani professori validi di economia si incardinino, si dice come termine universitario, anche qui da noi, in modo che queste nostre micro spezzoni di facoltà che sono nati anche qui a Pordenone, magari si riducono in uno solo o in due, ma con docenti incardinati, molto seri, in modo che anche da noi venga fuori una facoltà di economia, dicono internazionale o meno internazionale, ma insomma qualcosa nasca ulteriormente. Ho parlato anche troppo, Chiara, a te, grazie di nuovo.
Bentrovati a tutti, da presentatrice poco più del professore, fra un po' ve lo introduco. Voglio fare il trade union fra il primo incontro e questo è il corso che stiamo frequentando. Un'economia giusta, che è questo titolo di questo bellissimo saggio, leggero peraltro, di Berselli, di Edmondo, ci sfida a dire se è possibile una economia giusta. E nel primo incontro con la professoressa Simonazzi abbiamo avuto delle aperture molto positive. Questo lo dico al professore non per obbligarlo a una cifra di ottimismo, non ci dispiacerebbe, ma per indicare che in brevissima sintesi, poi ci ritorneremo, la professoressa ha messo in luce come, pur essendo questo momento di crisi, si tratta più che altro di rivedere e ripensare il tema della spesa, e uno dei messaggi forti che ha dato è che non è in questo momento necessario, anzi potrebbe essere controproducente, perseguire l'equilibrio di bilancio come obiettivo a cui sacrificare tutto. Diventa molto più importante fare politiche keynesiane, dove oggi l'investimento non sono più le strade o le buche da fare svuotare, come Keynes scriveva, ma sono strutture a sostegno dell'economia. E quindi diceva c'è una lettura da fare in chiave economica su come uscire da questa crisi, aumentando la spesa, ma una spesa sana, una spesa produttiva, e quindi andando molto controcorrente rispetto a quello che sta accadendo, alle scelte forti a cui per esempio la Grecia è stata chiamata ed è stata sacrificata a fare. E nell'indicare l'infrastrutturazione del paese si era fermata su temi a noi molto cari. Uno era quello dei temi il tema della cultura, cioè l'investimento in cultura è sicuramente un investimento che produce frutti, vuoi per usare un termine inglese la knowledge based economy, l'economia basata sulla conoscenza, ha bisogno che qualcuno faccia le infrastrutture, e quindi per essere forti un domani e avere vantaggio competitivo serve una spesa pubblica sulla cultura, sull'istruzione, sulla cultura. E su questo ci aveva anche detto: non vedo molto sensato la riduzione del tempo scuola per parlare di scuola dell'obbligo, non vedo molto sensato le politiche di tagli, non di razionalizzazione di senso della spesa, ma il dire che c'è bisogno di scuole, di più istruzione, non di meno. L'altra linea forte che aveva indicato, oltre ad altre, era quella di questo Stato un po' sprecone. Dove sprecone? Sprecone perché in particolare con riferimento a tutto l'universo femminile si permette di formare delle intelligenze e poi di non usarle a pieno, perché tutto sommato in una pax sociale trovata con un equilibrio mantenuto nel tempo si preferisce lasciare il lavoro di cura in capo alle donne e non utilizzarne i talenti a pieno, ancorché su questi talenti si è investito per anni in formazione. E quindi uno Stato sprecone perché non usa al meglio l'investimento fatto in istruzione nei confronti di metà parte del cielo. E questo però non passa solo attraverso un cambiamento culturale, potrebbe essere anche aiutato da politiche forti. Per esempio, non mi ricordo se l'aveva detto lei o se era una proposta che ho trovato dentro il sito, ma insomma, pensate che cosa potrebbe fare lo Stato in termini di politiche di genere, al di là dei comitati di pari opportunità verso i quali non ho gran scetticismo, allergia, perché non li trovo, francamente, vabbè, insomma, ho allergia, sono allergica a questa cosa, mi viene l'itterizia quando ci penso, ma pensate invece se un provvedimento legislativo che ponesse più conveniente il permesso di paternità dei maschi rispetto al permesso di maternità, cioè se fosse economicamente più conveniente per un maschio stare a casa e occuparsi del figlio, allora il tema non sarebbe culturale, sarebbe banalmente economico, e questo forse potrebbe essere una molla che poi fa scattare un cambiamento culturale in classi sociali che non possono permettersi di decidere sto a casa io, stai a casa tu, perché il reddito non lo consente. Se per i maschi fosse un po' più conveniente, questo sarebbe un grande salto. E quindi la professoressa ci ha detto che uscire dalla crisi si può, certo facendo delle scelte un po' più robuste e non tutte concentrate nel tagliare, nell'autolimitarsi, anzi questo momento di grandi investimenti. Abbiamo dedicato tutto quell'incontro a parlare di economia reale, passami l'espressione, cioè di economia, di investimenti, e non abbiamo mai toccato, se non marginalmente, il tema della finanza. E quindi questo corso prosegue con un incontro interamente dedicato alla finanza, con un titolo anche che non vuole essere provocatorio ma opportuno: a cosa serve la finanza, aggiungo io, se in questi anni quello che ormai tutti pensiamo è che ha prodotto tanti danni, no? La finanza è una delle cause della crisi, tutte le degenerazioni dei subprime piuttosto che dei mutui, eccetera, quindi tutta quell'economia speculativa, immateriale, intangibile, adesso ci spaventa molto. Un collega, adesso faccio io l'elogio di Cafoscari in contraltare a Bocconi, un collega, Stefano Micelli, molto bravo, sta avendo molto successo editoriale, ha scritto un bel libro che è Il futuro artigiano, e quindi da contraccolpo, da contraltare a questo sfogo della finanza degli anni scorsi, adesso c'è questo recupero della dimensione anche del lavoro artigiano, e c'è tutto un modello culturale, Rullani, Micelli, eccetera, sul futuro artigiano. E allora oggi abbiamo, e ringrazio tantissimo per aver accettato di venire a Pordenone, il professor Luca Fantacci, per ragionare su questo, a cosa serve la finanza e come attraverso le lezioni della storia, le lezioni dell'attualità, ripensando in maniera calibrata il ruolo della finanza, si può uscire dalla crisi. Luca Fantacci è la persona più indicata per aiutarci in questo percorso. È docente in Bocconi, ha due insegnamenti, già dai titoli capirete il profilo e il taglio del professore, e scenari economici internazionali, quindi abituato, si muove con grande destrezza nella comparazione dei sistemi paese, e poi insegna storia delle istituzioni e crisi dei sistemi finanziari globali. Già il titolo è un corso, quindi ci aspettiamo molto. E tuttavia noi l'abbiamo intercettato per un suo successo editoriale, che è un libro di testo, ma è diventato un successo anche venduto al di là dell'adozione nel corso, che è questo bellissimo Fine della finanza, che ha scritto con il collega Massimo Amato, Fine della finanza, quindi ad indicare che da dove viene la crisi, come si può pensare di uscirne. A Luca Fantacci chiedo quindi di affrontare il suo ragionamento e di aiutarci a capire a cosa serve in teoria la finanza, cos'è in realtà, come viene declinata in realtà, e poi i suoi suggerimenti, se riesce, di ottimismo, torno a dirli, gradiamo, perché oggi è una, cioè aprire i quotidiani è un massacro ogni volta, ma non un ottimismo di maniera, se c'è un messaggio positivo. L'altra volta, devo dire, a sorpresa ne abbiamo portati a casa tanti. E se c'è la possibilità di passare dalla teoria a una realtà migliore. Grazie di nuovo Luca per essere intervenuto, e lo avviso, poi di solito questa è una platea che ha molto piacere del dibattito, al quale dedicheremo un po' di tempo.
No, ma ecco, scusate, l'ho spento anziché accenderlo, buonasera. Grazie dell'invito, che ho accolto con molto piacere, e grazie a voi di essere presenti così numerosi. Lo dicevo prima, io a Milano un pubblico così numeroso non riesco a metterlo insieme. E quindi, se non fosse altro che per questo, valsa la pena venire a Pordenone. E a parte questo, no, mi fa molto piacere essere qui, e ho colto con piacere questo invito, perché credo che sia un'iniziativa coraggiosa quella di intitolare un ciclo di incontri riprendendo questo titolo di Edmondo Berselli, in un momento in cui appunto l'economia e la finanza in particolare ci danno tanti problemi, e in cui i temi della giustizia tendono a essere posti sistematicamente in secondo piano, no? Perché, voglio dire, anche questo governo ha inaugurato la sua gestione ponendo sul tavolo le questioni del rigore, della crescita e dell'equità, però si è trovato, per motivi che poi cercherò anche di trattare nel corso del mio intervento, a dover dare la precedenza al rigore e a posporre indefinitamente le questioni dell'equità, no? Quindi c'è una questione obiettivamente che preme a tutti, ed è la questione di riacquistare uno spazio per la politica e per la rappresentanza degli interessi, anche appunto come ci ricordava Laura Zuzzi all'inizio, e e per delle preoccupazioni che appunto vadano al di là dell'urgenza. No, perché purtroppo da 5 anni a questa parte viviamo in un regime di urgenza, in un regime in cui appunto se si parla di finanza si riempiono le sale, il che già è un segnale chiaro di un'anomalia, perché insomma, non è mica salutare che ci sia questo interesse così diffuso per la finanza, giustamente uno vorrebbe potersene disinteressare. Allora io cercherò di affrontare nella maniera più diretta la questione che è stata opportunamente posta nel titolo di questo incontro, a che cosa serve la finanza. Una questione che allo scoppio della crisi per un attimo era anche balenata nel dibattito, no? Si è cominciati a interrogare su quali fossero le funzioni della finanza e se non fosse opportuno regolamentarla in vista del raggiungimento di questi obiettivi. Devo dire, e se ne discuteva prima, io non ho la sensazione, parto con una nota di, insomma, può sembrare pessimista, ma vi prometto che ora della fine ci sarà anche una parte costruttiva, questo, e la fine non arriverà tardi, perché mi sono ripromesso di parlare una mezz'oretta in modo che poi facciamo veramente un po' di discussione. Però mi tocca constatare, anche perché appunto l'ottimismo non sia così di maniera, mi tocca constatare che non soltanto da 5 anni a questa parte la situazione concreta non è migliorata, ma soprattutto non mi sembra che sia servita finora per delle grandi prese di consapevolezza questa crisi, da parte dei politici, da parte degli economisti, da parte forse neanche della società civile, come si chiama. E in particolare appunto uno dei fronti che sono rimasti scoperti è stata proprio la riflessione sul ruolo della finanza e su un suo opportuno orientamento, su una sua delimitazione, su una sua regolamentazione. Oggi mi faceva impressione, l'avrete letto tutti sui giornali, il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha detto due cose. Ha detto che il modello socialdemocratico, insomma, di sistemi di welfare è finito, quindi il libricino di Edmondo Berselli possiamo buttarlo via perché il fatto non se ne parla più. Secondo, che la priorità assoluta è la flessibilizzazione del mercato del lavoro e in generale le liberalizzazioni. Ma con l'accento sul mercato del lavoro, che fa impressione, perché appunto quando è scoppiata la crisi si diceva quello che è da regolare, dove bisogna porre degli argini, è sulla finanza. Adesso tutta la pressione si sta spostando sul lavoro. No? E oltretutto, voglio dire, è difficile anche capire a che titolo il governatore della Banca Centrale Europea faccia un'osservazione di questo genere, perché non fa il ministro del lavoro, non fa il sindacalista, non fa neanche l'industriale, perché deve dire lui che, diciamo, la soluzione del problema deve venire da una flessibilizzazione del lavoro, no? Adesso ve lo dico, perché appunto io penserei di strutturare il mio intervento su 3 punti che sono stati poi quelli che ha evocato Chiara in apertura. Il primo è appunto a che cosa serve la finanza. Il secondo è che cosa fa la finanza, posto che in maniera molto evidente non fa il suo lavoro. No? E il terzo punto, e qua è la parte costruttiva, è come si fa ad avere una finanza più conforme ai suoi scopi. No? Ma appunto procediamo per ordine. A che cosa serve la finanza? Questa è una bella domanda. È una domanda che forse appunto sarebbe opportuno che chi lavora in finanza si ponesse in maniera più esplicita, perché insomma, questo vale in generale, insomma, se uno sa che lavoro fa è meglio, no? Poi in particolare in quei lavori in cui lo scopo del mestiere tende a sfuggire. Che cosa fa la finanza? La finanza fa, o dovrebbe fare, avrebbe il compito di fare, 2 cose molto semplici. Che dirò in questo modo? Facilitare gli scambi e gli investimenti. Quindi, anche da una definizione così semplice, da una prima osservazione così semplice, traiamo diverse indicazioni. La prima è che la finanza, in effetti, dovrebbe essere a servizio dell'economia reale, che tu evocavi prima, no? Tanto è vero che si parla di servizi finanziari, no? E in questo senso è opportuno chiedersi a che cosa debba servire la finanza, se si tratta di un servizio, no? E quindi qual è il suo scopo? Uno scopo che chiaramente non si esaurisce in, non dovrebbe esaurirsi in quell'attività lì, che già dovrebbe, diciamo, suonare un campanellino d'allarme sulla crescita ipertrofica della finanza anche prima della crisi, perché dal mio punto di vista, ecco, questo ve lo dico, la crisi certo è scoppiata nel 2007, ma i problemi risalgono a ben prima, e uscire dalla crisi non significa tornare al 12 di luglio del 2007, perché lì chiaramente era una situazione insostenibile, tanto è vero che dopo è entrata in crisi, no? Quindi la mia analisi critica coprirà un lasso di tempo certamente più lungo, in cui la finanza ha sistematicamente mancato il suo compito, oggi forse in maniera più appariscente e più dolorosa, ma certamente già prima. E dicevo, appunto, questo compito qual è? È quello di finanziare, no? Gli scambi e gli investimenti. Che cosa significa questo? Significa che la vita economica si dispiega nel tempo, no? e ha bisogno di quello che potremmo chiamare in termini semplici una anticipazione, no? Quando stiamo parlando del finanziamento degli scambi, stiamo parlando del fatto che per l'esercizio delle attività commerciali, nella loro accezione più semplice, cioè comprare per vendere, è evidente che l'acquisto deve precedere la vendita, no? E quindi io, diciamo, prima sostengo dei costi e poi avrò dei ricavi come commerciante, no? E questo lasso di tempo deve essere finanziato. Ho bisogno di un respiro, come si chiama, con una bella espressione, no? In ambito commerciale. L'anticipazione. Un'anticipazione che serve a maggior ragione se quello che devo fare è non semplicemente scambiare dei beni che già esistono, già sono stati prodotti, ma se devo produrre, devo avviare un sistema produttivo, devo fare addirittura della ricerca che mi porterà ad elaborare qualche cosa di nuovo, quindi stiamo parlando, diciamo, della parte più dinamica del sistema economico, e lì a maggior ragione ho dei costi da sostenere e i ricavi sono in questo caso non soltanto futuri ma eventuali, molto incerti, no? Allora anche lì ho bisogno di un'anticipazione, però fin tanto che vediamo questo elemento di anticipazione non abbiamo visto tutta la finanza. Dico anche qua una cosa banale che però purtroppo per tanti anni è stata dimenticata. La finanza, se vogliamo darne una definizione compiuta, dobbiamo dire che è anticipazione in vista di un pagamento, no? Cioè, bisogna che questo rapporto che si apre con la concessione di credito poi si chiuda con il pagamento. Questo peraltro è esattamente il significato etimologico della parola finanza, perché poi non ci pensiamo, ma insomma la parola finanza c'ha già dentro la radice fine, ma nel senso di definizione amichevole di una controversia. Questo è quanto troviamo nel dizionario etimologico. E a che cosa si riferisce? Ah, questo rapporto che si inaugura, no, con l'anticipazione fra il debitore e il creditore e che deve potersi concludere con il pagamento, no? Che tiene il debitore e il creditore col fiato sospeso fin tanto che il pagamento non è avvenuto, no? Al punto che poi quando il pagamento avviene si rilascia la quietanza, no? A segno del fatto che si è acquietato questo rapporto, che si è raggiunta una pacificazione. Quindi le parole stesse ci ricordano, no? Che il rapporto finanziario è qualcosa di fondamentale, di vitale per il sistema economico, di cui non possiamo fare a meno, e questo è il motivo per cui è importante che quando non funziona ce ne preoccupiamo, non per dire, come spesso in maniera superficiale è stato detto, la finanza è cattiva, facciamone a meno, perché non possiamo farne a meno, appunto stiamo parlando dell'aria di cui che respiriamo, no? Dell'aria che fa andare avanti le nostre aziende, che ci consente di lavorare, perché poi appunto anche lì abbiamo bisogno di un'anticipazione in generale per poterci mettere al lavoro e poter mangiare prima ancora di vedere i frutti del nostro lavoro, no? Quindi è veramente qualcosa di cruciale. Però perché la finanza assolva questo suo compito, c'è bisogno di due cose, anche qua molto semplici, e che però insomma, molto spesso sono dimenticate e che sono per certi versi sistematicamente rimosse dal funzionamento normale del nostro sistema economico. E le dico così, per far presto, ma anche appunto per dire l'essenziale. Perché la finanza svolga bene questa funzione di intermediazione, c'è bisogno che si verifichino due condizioni. Cioè, primo, che la moneta sia fatta per essere spesa e i debiti siano fatti per essere pagati. Che sono due cose che uno dice, vabbè, è ovvio, quando lo dici così, dice la moneta a cos'altro vuoi che serva se non ad essere spesa? Per ciascuno di noi questo è evidente, appunto, è un intermediario anche lì, no? Per usare, citerò spesso anch'io Keynes, proprio perché credo che ci siano molti insegnamenti che ancora dobbiamo trarre da lui, proprio in ordine ai problemi che sto cercando di mettere a fuoco. Ma una delle cose più belle che ci dice Keynes è proprio a che cosa serve la moneta e a che cosa serve la finanza. Allora, a proposito della moneta, dice due definizioni che secondo me meritano di essere ricordate. La moneta è importante per ciò che può procurare. L'unico motivo per cui è importante la moneta è perché la cediamo per procurarci qualcos'altro. Questa è la sua funzione, no? Una funzione di intermediario, dice, e questa è anche più sottile, lui dice, non è facile per gli uomini ricordarsi che la moneta è un mero intermediario, è ricevuta ed è spesa, passa di mano in mano e scompare quando ha fatto il suo lavoro dalla somma delle ricchezze di una nazione. Come dire, non è ricchezza di per sé, una cosa appunto su cui tutti siamo disposti a convenire. È un mezzo per acquistare la ricchezza vera, che invece è fatta di tutte quelle cose che soddisfano i nostri bisogni materiali e spirituali, no? Insisto su questa cosa apparentemente banale, perché fra un attimo, quando diremo come funziona davvero la finanza, ci dovremo accorgere che purtroppo non è così. Spendo ancora qualche parola sul secondo punto, appunto, che i debiti sono fatti per essere spesi, scusate, per essere pagati. Questo sì, è un lapsus forse significativo questo. Purtroppo. I debiti, appunto, se vale quanto dicevo prima, sono qualche cosa di fondamentale per la vita economica nella sua accezione più ampia. Lasciatemelo dire così, cioè ciascuno di noi nasce indebitato, ciascuno di noi viene al mondo e innanzitutto appunto consuma senza produrre. E qualcuno che consuma senza produrre vive indebitandosi, certamente è un debito particolare questo debito di vita che ciascuno di noi contrae con i propri genitori, non lo ripaghi direttamente ai genitori, lo ripaghi magari nei confronti dei tuoi figli quando li metti al mondo, però voglio dire, la vita sociale è intessuta, questo per dirvi fino a che punto arriva questo il carattere fondamentale e vitale della finanza, del rapporto debitore-creditore. Ora, passando da queste funzioni vitali della finanza a ciò che effettivamente la finanza fa, purtroppo il quadro è desolante. Perché, appunto, queste due piccole regole fondamentali che ho enunciato, e giustamente vi siete messi a ridere perché sembra appunto di dire delle cose ovvie, di fatto sono sistematicamente disattese. E procediamo per ordine, appunto. La moneta è fatta per essere spesa. Beh, purtroppo la moneta che noi conosciamo, così come è costruita, e sottolineo costruita perché la moneta non è che cresce sugli alberi, è un'istituzione e la disegniamo per essere fatta in questa maniera, no? Allora, la moneta così come è costruita in maniera tale certamente da poter essere spesa e prestata, ma anche da poter essere trattenuta indefinitamente, come se fosse una forma legittima di detenzione della ricchezza, e anzi come se fosse la forma eminente di detenzione della ricchezza, soprattutto in tempi di incertezza come questo. La cosa che avviene in maniera sistematica da 5 anni a questa parte è proprio che la moneta ha smesso di circolare, no? Ci si chiedeva appunto come mai le aziende fanno così fatica a farsi finanziarie e a dare lavoro, ma fanno fatica perché appunto il denaro non è che manchi in termini quantitativi, anzi negli ultimi 5 anni le banche centrali, che sono le fabbriche della moneta, no? Cioè quelli deputati a crearla, la moneta, ne hanno creata a dismisura negli Stati Uniti e in Europa. Negli Stati Uniti la quantità di moneta creata dalla banca centrale è triplicata negli ultimi 5 anni, in Europa è più che raddoppiata. L'avete vista voi tutta questa moneta? Io no, no. Ma perché sistematicamente questa moneta è sottratta alla circolazione. Vi faccio solo un esempio perché ne avrete letto nei giornali. Alla vigilia di Natale, per fargli un regalo, la Banca Centrale Europea, appunto presieduta da Draghi, ha deciso di dare alle banche tutta la moneta di cui avevano bisogno, concedendo prestiti a 3 anni a un tasso di interesse molto basso e così, senza restrizioni, chiedetemene quanta ne volete e io ve la do. E gliene ha dati 489 miliardi di euro, no? Che cosa è successo a questi? Uno dice, vabbè, è una bella cifra, no? Si fanno tante cose con 489 miliardi di euro, si finanziano tante imprese, si dà da lavorare a tanta gente, poi come se non ci fosse il lavoro, questo poi è il paradosso della crisi, no? Dice, la gente non ha lavoro, come se non ci fosse nulla da fare, no? Come se tutti i bisogni li avessimo già soddisfatti. Ho capito che siamo società opulente, ma in realtà basta guardarsi in giro e di cose da fare ne troviamo quante ne vogliamo. È possibile che non riusciamo a metterle insieme queste due cose, no? Cioè, risorse non utilizzate, lavoratori che non lavorano e dei bisogni da soddisfare, perché poi sarebbe questo un altro modo per vedere la funzione della finanza e del sistema monetario, mettere in comunicazione i bisogni con le risorse, e questo sistematicamente non avviene, no? E non avviene perché, appunto, come questo esempio che sto citando dimostra, per quanta moneta venga creata, questa moneta non circola. Cosa è successo? Le banche le hanno prese a prestito, questi 489 miliardi, e li hanno ridepositati presso la Banca Centrale Europea. Come ha osservato acutamente un finanziere, dice, è come sputare contro vento, no? Cioè, hai voglia di fare iniezioni di liquidità, ma queste ti ritornano sempre in faccia. E perché ti ritornano in faccia? Perché in momenti di incertezza come questi, la forma di investimento, di risparmio più sicura è proprio il denaro contante. Perché qualunque altra cosa, qualunque altra forma di ricchezza, è soggetta al rischio di svalutazione, è soggetta a rischio di perdite. Con i soldi sotto il materasso magari non ci guadagni, però certamente non ci perdi. I soldi hanno questo vantaggio rispetto a qualunque altra cosa, no? Che hanno un valore fisso, c'è scritto sopra quanto valgono. Mentre se ti compri una casa si può deprezzare, se compri le azioni si possono deprezzare, se compri i titoli di Stato, per carità, di questi tempi, un tempo era, voglio dire, l'investimento più sicuro, oggi non ti puoi fidare neanche di quelli, no? Se sei in Grecia ci hai già perso il 50% e in Italia rischi, no? Allora, per diversi anni di seguito i soldi sotto il materasso sono stati il migliore investimento. Ma questo non lo dico io, cioè sono proprio i rapporti delle banche di investimento che dicono l'anno scorso abbiamo guadagnato tanto perché non abbiamo prestato. E questo è un problema però. Leggevo l'intervista, l'avrete vista anche voi, di Marchionne a Mucchetti sul Corriere di oggi, e dice sì, la Fiat con tutti i problemi che c'ha e tutti gli investimenti che dovrebbe fare, i lavoratori che ha lasciato a casa, eccetera, eccetera, c'ha 20 miliardi solo la Fiat di euro di liquidità. Di liquidità significa appunto soldi sotto il materasso anche qua. A domanda esplicita di Mucchetti, Marchionne risponde, beh, sì, ce li ho perché devo essere cauto, no? Di questi tempi essere un prudente imprenditore significa che quei pochi soldi che c'hai te li tieni perché potrebbe venire il giorno in cui le banche non te li danno più, no? Perché appunto, ma non si può dargli torto, no? Il problema non è Marchionne, poi magari sono altri problemi infatti, però non nello specifico su questo, no? Il problema è anche, non sono le banche cattive che non prestano i soldi, perché per altri versi gliel'abbiamo imposto, no? C'è l'autorità bancaria europea, l'EBA, che ha imposto alle banche di aumentare i requisiti di riserve e di capitalizzazione. Quindi è inutile che poi gli diciamo prestali sti soldi. Cioè, è un difetto, per quello che io insisto, è un difetto costitutivo. Finché il denaro è fatto con quello che dal mio punto di vista è proprio un difetto di fabbrica, cioè questo carattere di riserva di valore, non ne usciamo fuori, non tanto dalla crisi poi magari ne veniamo fuori, ma appunto in quella maniera che dicevo prima, cioè tornando indietro a un mondo di euforia in cui improvvisamente questo denaro ricomincia a circolare e ce n'è per tutti, no? Perché poi vedete l'oscillazione un po' ciclotimica, no? Cioè proprio, non a caso poi si usano le espressioni della psicanalisi anche in economia, no? Cioè questa economia che è euforico e depressa, no? Ma normale mai? Cioè proprio equilibrata, con un rapporto sano con la realtà? No, cioè si oscilla fra... E questa liquidità, cioè, è un po' così, no? Cioè uno psicofarmaco, un po' così, un'iniezione di Prozac per cercare di fare ripartire il sistema economico, no? E questa oscillazione è proprio legata al fatto che la moneta è sempre incerta fra svolgere il suo compito e invece essere ritirata dalla circolazione. E lo stesso vale per i debiti, no? I debiti siamo andati avanti fino alla vigilia della crisi a non pagarli perché semplicemente era un periodo appunto di euforia, di grande fiducia, di grande ottimismo, in cui i debiti... non erano fatti per essere pagati, erano fatti semplicemente per essere rinnovati alla scadenza sui mercati. Chi si preoccupava di pagare i debiti? Le aziende no, di certo, perché c'erano dei mercati in cui si prendeva a prestito dei soldi a tassi di interesse sempre più bassi. oltretutto alle aziende non spetta il compito di ripagare i debiti, sono indebitate per definizione, no? Quindi questo, diciamo, ha anche una ragion d'essere. Gli stati, d'altro canto, lo stesso, no? Gli stati che oggi sono sotto i riflettori, a cominciare dalla Grecia, hanno potuto per un decennio buono prendere a prestito dei soldi a dei tassi di interesse che oggi fanno ridere a pensarci, perché la Grecia prendeva a prestito a un tasso di interesse poco superiore a quello della Germania. Oggi si parla di questi spread, noi ci preoccupiamo per il nostro che arriva a 5 punti percentuali, la Grecia ha uno spread di 25 punti percentuali, cioè paga degli interessi da usura, no? Ma fino a 2 anni fa, quando è scoppiata la crisi, anche la Grecia prendeva prestito sui mercati internazionali a poco più del 2%, no? Soldi gratis per tutti, questa è stata, no, l'euforia di prima della crisi. Debiti che nessuno doveva pagare, nessuno. E il caso dei mutui subprime in America è stato, diciamo, emblematico da questo punto di vista. Ma lì proprio, per definizione, subprime voleva dire, fino a qualche tempo fa, semplicemente una persona che non aveva accesso al credito perché non aveva merito creditizio, perché non era in grado di ripagarli i propri debiti, no? E improvvisamente questa gente invece ha avuto un accesso indiscriminato al credito, anzi addirittura andavano a cercarli per prestargli soldi porta a porta, no? Invece di vendere l'enciclopedia arrivava il broker che ti vendeva un mutuo senza chiederti nulla, senza chiedere che tu avessi un lavoro, che tu avessi un reddito stabile, eccetera. Che cos'è che ha reso possibile questa trasformazione? Voglio soltanto accennarlo prima di passare finalmente alla parte costruttiva del discorso che mi preme affrontare, però appunto non prima di aver visto qual è il difetto. Il difetto sta, dal mio punto di vista, ed è del tutto speculare a quello che vi dicevo prima a proposito della moneta. Siccome ho poco tempo, taglio le fette un po' grosse, ma insomma perlomeno così ci capiamo. Dal mio punto di vista il difetto sta nel fatto che la finanza ha assunto la forma di un mercato. Dal mio punto di vista il problema sono i mercati finanziari in quanto tale. È inutile pensare appunto poi di delimitarli, di regolamentarli, eccetera. Già il fatto di avere dato alla finanza la forma di un mercato è un problema. Vi spiego perché, diciamo, in termini più evocativi che scientifici, poi se vi interessa vi leggete il libro, ma insomma, prima motivazione, se vale quello che dicevo prima, cioè che la finanza ha a che fare con un rapporto fra debitore e creditore, un rapporto fondamentale, un mercato finanziario significa che fai mercato, cioè che trasformi letteralmente in una merce qualche cosa che merce non è. Questo è già alla base di uno sfaldamento del sistema economico, no? Questo dal mio punto di vista è davvero l'ostacolo principale ad un'economia giusta come quella di cui parla Berselli in questo libro. L'esistenza del mercato finanziario, il fatto di fare mercato della relazione fra debitore e creditore, è proprio il difetto principale costitutivo dei nostri sistemi economici. E qua mi piacerebbe, siccome Berselli lo evoca, il fatto che nella enciclica Centesimus Annus c'è una distinzione fra economia di mercato e capitalismo. Io credo che questa distinzione dovremmo imparare a farla, ma in maniera, se volete, ancora più precisa, se mi posso permettere, di quella dell'enciclica. Dove sta, dal mio punto di vista, la distinzione fra mercato e capitalismo? Sta proprio nell'esistenza o meno di un mercato finanziario. Quando tu hai detto mercato, va benissimo, dici, il mercato è una cosa meravigliosa finché stiamo parlando di merci. Perché lì il mercato competitivo è proprio ciò che ti assicura che non ci siano rendite di monopolio, che non ci siano posizioni di potere da sfruttare, che ci sia un incentivo a innovare e a offrire effettivamente al consumatore, quindi alla soddisfazione dei bisogni, le cose migliori al minor prezzo. Ma finché parliamo di merci, quando non parliamo di merci, il mercato improvvisamente diventa un problema, a dir poco. Allora, se siamo capaci di riconoscere che la finanza e il rapporto finanziario non è una merce, non si vede perché debbano esistere dei mercati finanziari dove, appunto, poi per scendere su un piano, se volete, più tecnico, più concreto, il problema banalmente è questo, che non sono semplicemente immorali, sono economicamente insensati i mercati finanziari, perché non assolvono al loro lavoro. Noi insegniamo, ahimè, in bocconi, in tanti corsi, ma dappertutto, che i mercati finanziari servono per l'allocazione ottimale del risparmio in vista degli investimenti, che con una formula un po' astrusa dovrebbe significare che è il modo migliore per assicurare che i soldi vadano a finanziare le imprese più meritorie. Purtroppo questa è la cosa che sistematicamente non avviene. Lo vediamo, no? Perché nei periodi di euforia i mercati danno soldi a tutti, indiscriminatamente, che tu sia bravo o no come imprenditore. E nei periodi invece come questi il credito non ce l'hai, che tu sia bravo o no. Perché purtroppo il dramma, immagino appunto che lo sperimentiate in prima persona anche in questa zona, è che in momenti come questo i soldi non ci sono per nessuno. Non è che la stretta creditizia riguarda proprio le imprese più sane e più solide e più capaci di onorare i propri debiti, no? Quindi è un sistema che oscilla fra una concessione di credito indiscriminata e una restrizione del credito altrettanto indiscriminata. Detto questo, come si fa a venirne fuori? Perché poi questa è la cosa che mi preme. Come avrete capito, dal mio punto di vista, non se ne viene fuori con dei palliativi. Se ne viene fuori attraverso una riforma radicale del sistema monetario e finanziario. Che di per sé non è consolante, mi rendo conto che soltanto a dirlo così dice, vabbè, cioè se dobbiamo aspettare che ci sia un rivolgimento di questo genere, stiamo freschi. In realtà, io lo dico perché credo che sia la cosa più concreta, sia nel senso che ci sono delle idee molto precise, in particolare di Keynes, che aspettano soltanto di essere riprese, e sia perché credo, e questo ci tengo in particolare a sottolinearlo, che questa istanza di riforma si ponga non soltanto a livello globale, ma anche a livello europeo e a livello locale, dove per locale appunto intendo proprio a livello di una città come Pordenone. E vi dico che cosa intendo, cominciando dal livello più alto, ma solo per arrivare alla fine a quello che forse ci preme di più, cioè che cosa possiamo fare noi, no? A livello globale, Keynes aveva nel 1944 a Bretton Woods una proposta di sistema monetario internazionale che era radicalmente diverso dal sistema monetario internazionale che abbiamo oggi e che crea così tanti problemi. Ve lo sintetizzo in termini anche qua molto semplici, ma perché come al solito le cose diciamo più importanti sono semplici, e la finanza, ecco, c'ha anche questo difetto che diventa astrusa, ma proprio perché perde di vista i suoi obiettivi, no? Cioè questa sofisticazione delle innovazioni finanziarie è anche proprio legata a una perdita di vista dei propri obiettivi. Ora, quali sono le caratteristiche di questo progetto di Keynes? Due essenzialmente. La prima: se abbiamo bisogno di una moneta internazionale per gli scambi economici fra gli stati, sarà bene che questa moneta internazionale sia davvero internazionale, cioè distinta dalle monete nazionali. E questo è stato il primo errore che è stato fatto appunto nel 1944, cioè di aver adottato come moneta internazionale una moneta nazionale, cioè il dollaro. E molti dei problemi che abbiamo oggi, per motivi che se poi vorrete potremo discutere, dipendono da questo. Allora Keynes dice: no, una moneta internazionale come la chiamiamo? La chiamiamo Bancor, forse qualcuno ne avrà sentito parlare. Perché Bancor? Perché in fondo per Keynes si trattava di fare una banca. E qua c'è il secondo colpo di genio. Lui dice: ma insomma, in fondo per finanziare gli scambi non c'è bisogno, per svolgere quella funzione, no, creditizia, che dicevo in apertura, non c'è bisogno di moneta. E questo gli imprenditori lo sanno bene, no? Perché la finanza comincia già dove c'è una dilazione di pagamento, e lì non è implicata una moneta, no? T'ho semplicemente dato delle merci e accetto di aspettare prima che il pagamento avvenga, no? Allora, questa banca di Keynes come doveva funzionare? Senza soldi, senza depositi, senza un capitale, anche perché si sta uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale e i soldi non ce li ha nessuno, quindi è inutile dire facciamo il fondo salva stati, come si dice oggi, che fa ridere o disperare a seconda di come lo guardi, no? Cioè, fondo salva stati per salvare gli stati che non hanno soldi, ma non ci credo che non riusciamo a farlo, no? Allora, quello di Keynes non è un fondo, come poi peraltro è stato fatto, cioè il Fondo Monetario, è una banca in cui tutti gli stati hanno un conto corrente intestato a loro, che parte da zero e può andare in positivo o in negativo, in attivo o in passivo, a seconda che questo paese esporti o importi, no? Una cosa molto semplice, vi faccio un esempio, insomma, l'Italia compra dalla Germania, per fare un esempio a caso, no? E il saldo del conto dell'Italia andrà sotto, meno 100 bancor, e il saldo del conto della Germania andrà sopra, più 100 bancor, senza soldi, no? Perché senza soldi? Perché la Germania questo più 100 lo può usare per comprare delle cose non soltanto dall'Italia a questo punto, ma dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Turchia, c'era dentro anche, poi vi dirò quando è stato realizzato anche la Turchia, da chi ti pare. E l'Italia viceversa il suo 100 di debito lo pagherà esportando non soltanto in Germania ma verso chi gli pare, quindi un sistema multilaterale, un sistema simmetrico dove tutto, diciamo appunto un sistema equilibrato. La seconda peculiarità di questa banca di Keynes, e questa è ancora più sorprendente, ma forse per quello che vi ho detto finora non vi sorprenderà neanche tanto, è che in questa banca i debitori certamente pagano un interesse per ricordargli che sono in squilibrio e che devono pagare questi debiti e che devono cercare di ritornare a zero. Ma anche i creditori pagano un interesse, uguale e simmetrico rispetto a quello dei debitori, perché anche i creditori sono in squilibrio e devono tornare a zero, perché se no non sono dei paesi virtuosi, come oggi ci siamo abituati a descrivere i paesi come la Germania. Sarai virtuoso perché appunto sei competitivo, vendi molto, eccetera. Dopodiché avrai bisogno di qualcosa anche tu, no? Perché se vale, cioè, qua dico una cosa che sembra enorme, però se vale il principio che dicevo prima, per cui la moneta deve essere spesa e i debiti pagati, vuol dire che i saldi, diciamo, in linea di tendenza devono essere pari a zero. Ma perché? Perché un saldo pari a zero vuol dire che io ho ceduto tante merci equivalenti a quelle che ho ricevuto in cambio. Punto. E quale altro principio volete che valga in economia? No, cioè non è che alla lunga cosa dobbiamo scambiarci? Mica debiti o merci, debiti o moneta, dobbiamo scambiarci merci, beni e servizi, no? Allora, questo sistema simmetrico è fatto per ricordare questo, che fin tanto che non torniamo lì, non siamo in equilibrio, non abbiamo fatto una buona economia, un'economia giusta, no? Ora, questo progetto di Keynes, che può sembrare così utopistico, è che lui in realtà, consapevole di questa accusa, chiama eutopia. Dice non è una utopia, è una eutopia. Non è un non luogo, è un luogo ben compaginato, no? È una economia giusta. Questa eutopia di Keynes è stata realizzata, poi non ce ne ricordiamo, ma tra il 1950 e il 1958 nella forma della Unione Europea dei Pagamenti, che nel dopoguerra, quando, a dispetto del piano Marshall, le economie europee stentavano a riprendersi, finalmente si è capito che non era questione di continuare a drenare dollari dagli Stati Uniti chiedendoli per favore, ma bisognava imparare a farsi credito a vicenda in Europa, e questo per 8 anni si è fatto. E in questi 8 anni si sono fatti il miracolo economico italiano e il miracolo economico tedesco, e li si sono fatti senza un dollaro dagli Stati Uniti. Semplicemente con una camera di compensazione, questo è il nome tecnico, fatta sul modello del progetto di Keynes, del bancor di Keynes. E oggi, dicevo, una riforma a livello europeo si potrebbe fare domani, smettendo finalmente di parlare di fondi salvastati, del Fondo Monetario Internazionale che deve prestare soldi all'Europa, di chiedere i soldi in prestito alla Cina. Sono discorsi che, dal mio punto di vista, sono insensati e suicidi, no? Perché l'Europa non ha bisogno di prendere in prestito dei soldi da altri. È l'unica area geografica che ha i conti in ordine con il resto del mondo. Come sappiamo bene, gli Stati Uniti hanno un deficit strutturale della bilancia commerciale. I cinesi hanno un surplus, quindi vuol dire che in un modo o nell'altro, negli Stati Uniti e nella Cina sono autosufficienti. Gli Stati Uniti non stanno senza le importazioni sistematiche della Cina e la Cina non sta senza le esportazioni verso gli Stati Uniti. L'Europa invece, per certi versi, appunto ci abbiamo messo tanto, è stato un bel progetto lungo eccetera, ma siamo autosufficienti, che non vuol dire che dobbiamo chiuderci verso l'esterno, ma che questo equilibrio dobbiamo farlo valere, non chiedendo soldi in prestito ad altri, quando non c'è motivo, no? Quindi a livello europeo una Unione Europea dei Pagamenti si potrebbe fare domani. Ultimo punto, ultimi 2 minuti. Ma faccio presto, perché l'idea è che semplicemente una camera di compensazione, una banca come quella che io vi ho descritto, si può fare benissimo anche a livello locale. dove i conti evidentemente non saranno intestati ai paesi, ma sono intestati alle imprese, che attraverso una camera di compensazione possono farsi credito a vicenda, cioè possono compensare quelle transazioni che avvengono fra le imprese nella misura in cui evidentemente ci sono degli scambi locali. Quindi non sto parlando di imprese che hanno l'intero loro fatturato all'estero perché sono imprese che esportano e basta, ma tutto il tessuto delle imprese che ha dei rapporti a livello locale può certamente utilizzare un sistema di questo genere per finanziare gli scambi fra di loro. Ed è il progetto a cui stiamo lavorando insieme al mio coautore Massimo Amato, purtroppo in Francia, perché ne abbiamo parlato a lungo con varie amministrazioni anche in Italia, ma non c'è stato modo di partire. Adesso da un annetto stiamo lavorando a Nantes, in Bretagna, per costituire un sistema che funziona grosso modo, poi se vorrete i dettagli ve ne parlerò meglio, secondo il modello che vi ho descritto prima, proprio per fornire alle imprese, come potete immaginare, le imprese radicate sul territorio sono soprattutto le imprese piccole, le imprese artigiane, anche piccolissime, no? Come qualcuno qua in sala sa perché l'ha studiato più di me, un sistema di questo genere già esiste, non c'è bisogno di inventarlo, nella forma di una banca cooperativa svizzera che si chiama VIR, che ha sede a Basilea e che da 80 anni, da quando c'è stata l'ultima grande crisi, concede prestiti in una moneta locale, appunto, che si chiama VIR come la banca, e che serve esattamente a questo scopo. Sono 60.000 imprese e 4 miliardi, mi sembra, di franchi svizzeri denominati in VIR, che servono appunto per dare dei prestiti, in questo caso anche a lungo termine, a dei tassi di interesse molto bassi, all'1%, 1,5%, e soprattutto indipendenti dai mercati monetari, cioè un modo appunto per fare finanza senza mercato e per restituire alla finanza questa sua dimensione cooperativa su cui insistevo fin dall'inizio e che dovrebbe conservare per essere davvero a servizio dell'economia reale. Ecco, io mi fermerei qua in modo che così abbiamo un po' di tempo per dibattere e spero di avere così cominciato a rispondere ai vostri chiedi.
Moltissimi gli spunti, sentivo, almeno interpretavo, vedevo le vignette, i fumetti sopra le teste di molti, ma se sembra perlomeno così facile, perché? Perché no? Vedevo tanti fumetti di questo tipo, non so se qualcuno poi vuole verbalizzarlo diversamente, ma insomma, solo per lanciare il microfono, la palla a voi, prima tre sottolineature, credo che il nome anche della banca citata è evocativo, perché poi è collegata alla economia cooperativa e la traduzione è in tedesco noi, cioè questa banca si chiama noi. E tutto l'intervento del professor Fantacci ci porta a dire, al di là di questo ritorno ai basici, ma i basici non sono banali, sono semplici, che non vuol dire banali, e anche un richiamo all'equilibrio. Le parole, non so se dette poco, comunque il fil rouge dell'intervento era un recupero di un'economia, mettendo insieme il primo intervento e questo secondo, dove non c'è spazio per gli squilibri, quindi esempio la Germania che esporta e resta creditrice troppo a lungo, è uno squilibrio, e non è che siccome c'è il più questa cosa sia positiva, perché è uno squilibrio, è bulimica, e la bulimia è un problema tanto quanto l'anoressia, cioè sono due estremi, quindi questa economia bulimica non va bene, quindi l'equilibrio come condizione di salute e di salvezza e di salute, e cogliendo questo filo rosso sottile dell'equilibrio come filo conduttore dell'intervento, l'altra cifra dell'intervento che mi piaceva sottolineare, che diventa una domanda, è equilibrio probabilmente più possibile in una dimensione locale e piccola. Perché non a caso secondo me il professore citava esperienze di comunità, esperienze locali, laddove mi chiedo se queste grandi organizzazioni multinazionali, transplanetarie, trans via lattea, stellari, abbiano, ragionino su scale, dimensioni coordinate che sono disequilibranti in sé, perché hanno una meta logica che è diversa dalla logica dei basici. Quindi di nuovo questo ripartire dall'economia del territorio che probabilmente ci porterà a rimettere in equilibrio. Lo chiedo, magari la trattieni Luca questa come domanda, perché vorrei dare lo spazio a tutte le vignette che ho viste col muto, ma a cui adesso andiamo a voce. C'è un microfono a disposizione. Raccoglierei un po' di interventi, domande, pregando a ciascuno di trattenersi in un minuto e mezzo, due, di esposizione del problema, in modo tale che ne raccogliamo tante. Vi presentate, scusate, così poi è più facile per noi richiamarvi.
Sì. Mauro Piva. Di fronte a questa illustrazione assolutamente direi esaustiva e stimolante, alcune perplessità, alcune domande, alcuni ragionamenti. Parto da dove probabilmente è nata la crisi di questi ultimi anni, probabilmente primi anni 80, liberalizzazione della finanza negli Stati Uniti. La sintetizzo al massimo: si è trattato di dolo o colpa grave? Cioè, c'è qualcuno che lavora contro il mondo o è il mondo che non sa dove sta andando? Credo sia importante capirlo questo, perché se capiamo questo possiamo intanto cominciare ad avere forse un po' più di fiducia e speranza nei confronti di chi di economia si occupa e di mercati finanziari si occupa, perché sapendo che quantomeno studiando forse si riesce a venirne a capo. Ma se sappiamo anche che ci sono delle forze immani che invece remano contro, la cosa si fa un po' più complicata. Mi viene da pensare che in passato si parlasse di padroni delle ferriere, che in passato ci sia stata una crisi pesantissima, parlo del 29, che è una crisi legata all'economia reale, sempre sull'onda del liberismo. Poi, dall'80 in avanti, i veri padroni delle ferriere non sono stati più i padroni delle ferriere in senso reale, ma i padroni della finanza, cioè chi voleva in qualche modo gestire o comunque accumulare moneta, che come diceva giustamente è un mezzo, ma in realtà forse per questi è un fine, ha deciso che il modo migliore per farlo era proprio impegnarsi in finanza e non in economia reale. La cosa che mi lascia perplesso, voglio mettere a parte anche di questa mia valutazione che nasce da qualche lettura fatta recentemente, è che nonostante, capisco che l'economia è una scienza sociale, ma nonostante 100 anni di statistiche, di matematica applicata all'economia e quindi di studio che in teoria dovrebbe portarci ad essere abbastanza, non dico oggettivi, ma ci si trovi tutt'oggi ad uno confronto forte e feroce fra studiosi liberisti, economisti liberisti ed economisti keynesiani. Cioè, in questa fase io ho la sensazione che ci sia una risposta fortemente ideologica e da una parte e dall'altra, ma mi chiedo, qualcuno è in malafede? Non penso ai keynesiani, naturalmente, i keynesiani al limite sbagliano, ma non in malafede. Ok, ecco, ma allora i liberisti
super parte. Non considerandomi un keynesiano,
non mi riferivo a lei. E poi volevo chiusare e chiudo rispetto alla volta scorsa, mi veniva da fare proprio due battute velocissime, mi veniva da dire Keynes più inefficienza uguale disastro. No, in Italia Keynes più inefficienza uguale disastro, Keynes più efficienza virtù, mi sembra di capire. Liberismo nel medio lungo termine sempre disastro.
Grazie. Raccogliamo qualche altro intervento, nonostante questo sia già molto ricco e meriterebbe. Abbiamo in prima
prego, subito Giorgio. Rapido. Vai. Giorgio Zanin recupera il tempo che Mauro ha occupato per chiedere per evitare al professore a sporcarsi ulteriormente con la questione: che cosa ha impedito in questi 5 anni alla classe politica del mondo e del pianeta di mettere mano a questo sistema? E più precisamente, rispetto alla questione più volte sottolineata della necessità di mettere delle tasse sulle transazioni finanziarie, che appunto circoscrivono, potrebbero in qualche maniera arginare il profilo, insomma, di questa onda che non ha un dove e un come, ecco, quali sono gli elementi che potrebbero portare come segno di speranza a breve, viste le esposizioni di molti leader politici, anche europei in particolare?
Francesco Dino, vorrei fare una riflessione su due punti. La prima è che il modello keynesiano partire dal concetto della convertibilità del dolore. Nel 72 è stato dichiarato inconvertibile e quindi viviamo un sistema monetario senza fondamenta. Secondo aspetto è stato un'altra scommessa ancora più azzardata, che ha rappresentato il fatto della costruzione della moneta dell'euro senza una fondamentale costruzione dei parametri previsti dalla scienza economica. Questi due punti ritengo che siano più imputabili alla politica, perché la prima, l'inconvertibilità del dollaro, era la impossibilità di pagare la guerra fredda del Vietnam. La seconda ha finanziato una coda della guerra fredda, meglio, delle competizioni fra stati europei, e che dopo si è sfociata nella guerra, chiamiamola così, ideologica islamica. Quindi direi che c'è questa ipocrisia, che non si va a riequilibrare le leggi di economia, che sono ben precise. C'è un'equazione, e con uno squilibrio dell'equazione, fin tanto che l'equazione non si pareggia, non è possibile ottenere nessun risultato. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che l'esperimento della banca di compensazione locale confligge, ma questo è il mio punto di vista, con il concetto che sempre il libero scambio e lo scambio nelle economie ha sempre generato maggiore ricchezza nel momento in cui la platea degli scambi si sono espansi. Nel momento in cui noi ci chiudiamo, dobbiamo creare un habitat che soddisfi però tutti i bisogni, che mi è molto difficile pensare.
Raccogliamo ancora un'altra, se vuoi rispondere a questo gioco. In prima fila. Allora, raccogliamo ancora questa, diamo risposte e poi procediamo con un'altra tornata, e c'è ancora tempo per altre domande. Prego, Gianfranco.
Una curiosità: la finanza, come lei ben ha descritto, è servizio, no? E negli ultimi 10 anni è diventato prodotto. I derivati sono stati venduti come prodotto, in banca ci proponevano dei prodotti anche se erano dei mutui, e mentre tutta l'economia negli ultimi 20 anni ha avuto un'evoluzione dalla produzione ai servizi. Nella finanza, che era servizio, è successo esattamente il contrario. Abbiamo trasformato in prodotto ciò che invece già era servizio. C'è stato un tentativo, perlomeno c'è un dibattito a livello internazionale, mi pare di capire, per fare in modo che almeno le banche che fanno finanza d'impresa, cioè servizio, siano regolate in maniera diversa da chi fa questa cosa strana che è finanza fine a se stessa, no? E ci sarà almeno questa prima evoluzione, in maniera che un circuito virtuoso della finanza si torni a creare finanza solo di servizio, lasciando a chi vuol giocare alle cose incomprensibili continui a giocare, ma almeno che si ritorni ad avere un mercato della finanza serva. Grazie.
Quattro domandine da nulla. No, vi ringrazio molto, perché sono tutte domande molto pertinenti e che accolgo molto volentieri. Le riprendo in ordine, poi vedremo appunto se, perché la cosa, siccome erano già molto articolate, non voglio rimetterle in un ordine diverso. La prima, che giustamente ci ricordava che la crisi di questa finanza inizia già con questa finanza da appunto primi anni 80, con la liberalizzazione dei mercati finanziari e con la prima forma di globalizzazione, come poi l'abbiamo chiamata. E la domanda era: si è trattato di dolo o di colpa grave? Cioè, è stato qualche cosa che possiamo imputare a degli interessi costituiti a cui non siamo in grado di resistere, oppure si è trattato di un difetto di comprensione? Io purtroppo Su questo tendo a essere keynesiano, nel senso proprio della frase che Keynes ripete ripetutamente anche alla fine della teoria generale, dove dice che a decidere delle nostre vicende, in particolare economiche, non sono tanto gli interessi costituiti quanto la nostra incapacità di comprendere. Dico purtroppo perché dal mio punto di vista così è peggio, cioè, sarebbe meglio se ci fosse un cattivo, no? Perché perlomeno, come diceva un mio amico, insomma, i cattivi ogni tanto si riposano, gli stupidi no, no? Cioè, purtroppo la situazione è questa, cioè, il cattivo lo individui e se tu riesci a identificarlo come cattivo, anche se non si dichiara lui come cattivo, perlomeno, invece qua c'è un'ottusità diffusa, no? Poi ci sono anche, questo non per dire che non ci siano degli interessi costituiti, ma c'è proprio un'ottusità che fa sì che, soprattutto quando tutte le cose vanno bene, siamo tutti d'accordo. Certo che c'è chi ci guadagna di più e chi ci guadagna di meno, ma il miraggio, quello che ha caratterizzato questa liberalizzazione e che ne ha fatto una potenza poderosa, è stata l'illusione di fare del bene a tutti. Si chiamava democratizzazione della finanza, che vuol dire... Cioè, è impressionante come espressione, perché vuol dire due cose. Da un lato, banalmente, si fa per dire che la finanza si estende a tutti, ha questo carattere universale, vuole bene a tutti, c'è posto per tutti, chiunque può aver credito. Si può arrivare a prestare, come ha scritto un mio collega, ahimè è ancora lì sulle pagine della Voce, si può prestare anche a chi non se lo merita, no? Che dal mio punto di vista è mostruoso, ma insomma questo è stato il sogno. Dall'altro, questa democratizzazione della finanza voleva dire che grazie all'estensione dell'accesso alla finanza a tutti si raggiungevano gli obiettivi tradizionali dello Stato sociale, perché appunto questo si è fatto negli Stati Uniti. La finanza è servita per finanziare l'accesso alla prima casa, per finanziare l'accesso all'istruzione superiore, si facevano i prestiti d'onore agli studenti per andare all'università attraverso le cartolarizzazioni, no? E quindi da lì viene la forza, no? Persuasiva, diffusa di questo sistema. Quindi io non avrei dubbi a dire, ci siamo illusi. Di che cosa? Che questo sistema potesse stare in piedi, che abbia senso parlare di una finanza irresponsabile, perché di questo stiamo parlando, no? Cioè, che abbia senso pensare che i debiti non si pagano, no? E quindi è rispetto a questo che dobbiamo fare un passo indietro, e rispetto a questo che io non vedo grandi passi indietro. E anche qua io appunto sono... Accolgo volentieri la provocazione, alla fine penso di poter tradurre così la seconda sollecitazione. L'economia è una scienza o è un'ideologia? No. Beh, a dispetto di tutti i modelli matematici, eccetera, rimane un'ideologia. Vi racconto questa perché mi ha fatto impressione. Un mio allievo frequenta da noi un corso di macroeconomia avanzata, che dovrebbe essere la punta di diamante, cioè gente che studia sui modelli della Banca d'Italia. E quindi... grandi modelli, eccetera, e arrivato a metà del corso, dopo che ha visto soltanto formule matematiche, al professore gli chiede giustamente, ma insomma, io i modelli li ho capiti, dopodiché però non riesco a capire bene quali siano le implicazioni economiche di questi modelli. E la risposta, secondo me, è stata emblematica, perché gli è stato detto, no, ma tu alle implicazioni economiche non ci devi pensare, perché sennò ti confondi. Capisci? Cioè, una scienza che arriva a questo punto... E non è una scienza. Dalla rivoluzione scientifica, se parliamo di scienza, parliamo di qualche cosa di sperimentale, che ha un contatto con la realtà, che è falsificabile, ditelo come volete, però ci deve essere la prova. Invece questa appunto è ideologica in questo senso, che ci sono degli assiomi che non si possono mettere in discussione. Primo fra tutti, che la moneta e il credito siano delle merci. Cioè, io ho provato negli ambiti, diciamo così, scientifici a porre questa questione. E si viene trattati come... degli eretici, ma letteralmente, no? Cioè dei miscredenti, uno che si è permesso di mettere in discussione un dogma indiscusso, no? E però purtroppo fin tanto che non si arriva a mettere in discussione questo dogma non andiamo molto lontano, no? Per quello che dico, c'è qualche cosa che ci acceca, ed è proprio appunto di una fede cieca, no? Poi la seconda questione. Giorgio Zanini chiedeva che cosa ha impedito in questi 5 anni di mettere mano a questo sistema. Beh, questo già, insomma, una risposta l'ho data. Dal mio punto di vista, quello che ha impedito di mettere mano al sistema è proprio questo accecamento di fronte alle radici profonde del problema, no? Però, giustamente, lei richiamava perché poi la questione è questa, io su questo non voglio essere radicale, quando dico i mercati finanziari sarebbe meglio che non esistessero perché non assolvono il loro compito, non è che immagini domani di chiuderli, a parte che Keynes questa cosa la scrive, A parte che è avvenuto in certi momenti, perché quando vanno tanto male li chiudiamo, no? Perché poi, questa è una cosa paradossale, no? Bisognava chiudere quando andavano bene, perché è lì che è cominciata l'illusione. Anche le agenzie di rating, bisognava lamentarsi quando ci davano la tripla A, non adesso, no, perché se no è troppo facile, mi lamento adesso perché mi hanno bocciato, ma insomma se non era capace di giudicare non era capace neanche prima, no, se ti lamenti adesso non sei molto credibile. Allora, si tratta certamente non di abolirli ma di cominciare a arginarli. L'imposta sulle transazioni finanziarie, dal mio punto di vista, è una splendida idea, anche qua, John Maynard Keynes, teoria generale, capitolo 12, no, non è la Tobin Tax. È la tassa che Keynes aveva proposto di introdurre nel 1936 per questo semplice motivo. Perché se il problema, ve lo dico in termini intuitivi, qual è il problema dei mercati finanziari? Che sui mercati finanziari gli investimenti sono liquidi. Cioè io mi compro i titoli di un'azienda, ma non è che questo, diciamo, mi leghi alle vicende appunto di quell'azienda in termini di investimenti a lungo termine. No, l'azienda si prende i soldi, io però un istante dopo, se voglio venderli quei titoli, poi ne compro altri, oppure non compro proprio niente e mi tengo i soldi sotto il materasso. Ora, questa facoltà che è accordata a chiunque, non agli speculatori, ma a chiunque vada sul mercato, a chiunque di noi, anche col trading online, fate come vi pare, ma è diciamo l'essenza dei mercati finanziari, la liquidità in questa forma, è qualcosa che non appartiene agli investimenti, perché appunto chi fa l'imprenditore sa che se hai fatto l'investimento è un'immobilizzazione, cioè tu quei soldi che hai messo lì dentro non è che fai tanto presto a ritirarli fuori e metterli da un'altra parte. Allora c'è una discrasia, cioè c'è un problema a tenere insieme queste due cose, a dare agli individui una facoltà che collettivamente non ci compete. C'è, per usare sempre l'espressione di Keynes, un feticcio, più chiaro di così. Allora, se la liquidità è un feticcio, bisogna ridurre la liquidità. L'imposta sulle transazioni finanziarie è un modo per far questo, perché se ogni volta che compri e vendi le azioni ti tasso, stai sicuro che ti passa la voglia di comprare e vendere, non una volta al giorno, ma una volta ogni millisecondo, come fanno i frequency traders sui mercati per lo più non regolamentati, no? Per cui, secondo me è un'ottima idea, al punto che io la farei, non come dice il nostro Presidente, quando ci mettiamo tutti d'accordo, beh, troppo facile, no? Facciamola subito, perché la grande obiezione all'imposta sulle transazioni finanziarie qual è? Che i capitali poi se ne vanno. Ma dal mio punto di vista questa è un'obiezione demenziale, perché tu dici, se io faccio una regolamentazione contro l'inquinamento, poi non è che mi lamento se le aziende che inquinano vanno da un'altra parte, no? Cioè, è esattamente lo scopo per cui l'ho fatta questa imposta contro l'inquinamento. Allora, se abbiamo deciso che i movimenti dei capitali a breve termine sono inquinanti, sono dei fattori di disturbo, se se ne vanno da un'altra parte ci hanno solo fatto un favore, ci teniamo gli investimenti a lungo termine. Non è che non esistano, eh? Cioè, felicemente in questo paese c'è la finanza speculativa, c'è anche una finanza cooperativa che è sana, in questo paese come in altri, appunto a proposito del modello renano, del modello, cioè, di questo è fatta la tradizione dell'Europa, che in America non è neanche conosciuta, neanche in Inghilterra, no? Ma è di banche che se gli fai l'imposta sulle transazioni finanziarie manco se ne accorgono, perché tanto loro non le fanno, no? Quindi anzi li favorisci con questa tassa, allora facciamola domani. Ed è un modo anche per andare nella direzione, adesso qua faccio un salto, ma riprendo l'ultima questione, perché è sempre dello stesso ordine, no? Si è parlato, ormai non se ne parla più, non so perché, ma di distinguere fra banche commerciali e banche di investimento secondo quella legge che era stata fatta in America dopo la crisi del 29, cioè il Glass-Steagall Act. Perché non se ne parli più? Non lo so, l'hanno fatta in Inghilterra oltretutto, adesso un paio d'anni fa, no? Perché da noi invece, uscita dal dibattito, non ne parla più neanche il Partito Democratico? Non lo so. Ho provato a chiederglielo, non me l'hanno risposto, ma insomma, questo è un male, perché sarebbe proprio un modo per distinguere fra chi si occupa di finanziare l'economia reale e chi invece fa un altro mestiere, no? Poi, delle questioni che sollevava lei, De Franceschi, a proposito, e che condivido appieno, cioè giustamente dice, viviamo in un sistema monetario senza moneta, se ho capito bene l'espressione è proprio questa, dal 1971. E questo è senza che ci sia un ancoraggio, che nel caso dell'oro era anche un ancoraggio arbitrario, io non sono un nostalgico dell'oro, no, però certamente avere una moneta che non si distingue da un, ecco questa è un'altra distinzione fondamentale, fra moneta e credito sarebbe bene poter distinguere, se non altro perché i crediti si pagano con la moneta. Ora, il fatto di avere, dal 1971 precisamente, una moneta che non è distinguibile da un titolo di credito, è un problema enorme, voglio dire, poi fin tanto che c'era la lira ce ne potevamo ricordare quotidianamente leggendo cosa c'era scritto sopra. C'era scritto pagabile a vista al portatore, una cambiale, cioè non è una cosa diversa, e però appunto diventata moneta, sulle sterline c'è ancora scritto. Questo è un problema, perché se tu non distingui moneta e credito, è ovvio che i debiti non si pagano, no? Adesso, in termini contabili, è evidente che è un problema, cioè il fatto di avere, qual era la cosa bella dell'oro? La cosa bella dell'oro è che è un'attività che non è la passività di nessuno, mentre oggi anche le banche centrali, per coprire l'emissione monetaria, hanno degli attivi, certo, non è che le rimettono così il denaro, hanno degli attivi che però sono i passivi di qualcun altro, spesso oggigiorno i passivi di un soggetto insolvibile per definizione, perché le banche centrali si sono assorbiti tutti i crediti, tutti i titoli dei soggetti che stavano per fallire. E quindi insomma sono delle banche piene di schifezze a questo punto. Detto questo, certamente qua lei giustamente suggeriva anche dei motivi per cui siamo andati in questa direzione, perché sennò sembra che siamo tutti, no, c'era da fare delle guerre, no, questo è chiaro, cioè, questa, lo dico in altri termini se volete ancora più, il sistema finanziario che abbiamo è un sistema di finanza di guerra. Il motivo per cui questo sistema è stato preferito a quello di Keynes è perché questo sistema è molto più comodo per fare le guerre, perché produci moneta a dismisura, a piacere, senza distinguere fra i possibili scopi. Non hai bisogno di scegliere, come si diceva ai tempi, fra warfare e welfare. Puoi permetterti entrambi. Puoi fare la guerra e puoi fare lo Stato sociale. E questo è stato fatto, appunto, nell'immediato dopoguerra, è stato fatto di nuovo, si è cercato di farlo con l'Unione Europea. A mio modo di vedere è miope, a me dispiace, e faccio quest'ultima battuta poi ridiamo spazio alle domande, ma a me dispiace aver letto ancora sul giornale di oggi che la Cina ha deciso di aprire i mercati dei capitali, che significa appunto andare esattamente nella direzione opposta a quella che io sto auspicando, e stiamo parlando della Cina, cioè di quella che si appresta a diventare la più grande economia del mondo. Mi dispiace per motivi ovvi, dopo tutto quello che vi ho detto, ma mi dispiace ancora di più perché 2 anni fa, nel marzo del 2009, la Banca Centrale Cinese, che oggi dice apriamo i mercati dei capitali, aveva detto e scritto sul proprio sito riformiamo il sistema monetario internazionale secondo il modello di Keynes. Andate a vedere. Il banchiere centrale cinese aveva preso questa posizione, aveva detto noi non lo vogliamo fare questo errore che hanno fatto gli Stati Uniti. Perché certo che ne hanno beneficiato per 50 anni, ma adesso guardate dove sono loro, no? A avere imposto la propria moneta come moneta internazionale. Certo hanno vinto tutte le guerre, hanno potuto crescere, ma si sono trovati al fondo di questa parabola, durata qualche decennio, indebitati fino a qua, con noi, fra parentesi, no? Per cui appunto quando Tim Geithner, il segretario del Tesoro americano, va in Cina, tutte le volte si mettono a ridere, no? Perché l'avete visto, no? Quando è andato l'ultima volta in università cinese. E era splendido quel saggio del marzo del 2009, perché diceva questo è stato un errore e noi non abbiamo nessuna intenzione di farlo. Primo perché a questo punto l'hanno fatto gli inglesi nell'Ottocento, gli hanno fatto gli americani nel Novecento, non è che adesso tocca a noi, no. Secondo perché noi siamo una civiltà millenaria, non abbiamo bisogno appunto di guadagnarci il respiro per 50 anni salvo poi trovarci iperindebitati. Purtroppo, evidentemente, questa era una palla da cogliere al volo, oltretutto appunto loro avevano il potere già allora di imporre i propri interessi come hanno fatto gli Stati Uniti nel 1944, invece non è stato dato ascolto a questa proposta e oggi ci ritroviamo lì che ci dicono apriamo i movimenti di capitali. Secondo me purtroppo questo non è un segnale incoraggiante.
Grazie. C'è spazio per un paio di interventi ancora veloci, cosa dite? Approfittiamo ancora del professor Fantacci. Vedo, guardi, c'è già il microfono lì e poi tocca. Va bene, partiamo da lei allora, poi ci sono altre due mani alzate.
Si presenti... Lei ha delineato un obiettivo, diciamo, molto rivoluzionario. Noi siamo in piena crisi, citava Keynes, Stati Uniti 36, quindi eravamo reduci da un'altra crisi, la crisi del 29, sappiamo. E quindi i momenti di crisi portano sicuramente a riflettere su cambiamenti. Però credo che sia molto importante anche fare delle considerazioni sulle possibilità concrete quando si definiscono dei quadri, perché lei definisce un quadro rivoluzionario e su questo ci possono essere punti di vista diversi naturalmente, perché è molto difficile. Oggi la finanza è uno strumento di politica internazionale. Lei citava la Cina e sappiamo anche della lunga negoziazione Cina-Stati Uniti per la rivalutazione del renminbi, ad esempio, no? Quindi la finanza è uno strumento politico, perché speriamo per fortuna che sia l'alternativa magari a sistemi di conflitto più rudi. Quindi questa è una realtà. Allora io chiedo, vedendo, quindi partendo da questa situazione, anche qui da alcuni decenni, ad esempio, si parla Tobin Stax, lei sa Tobin, no? Quindi parliamo degli anni 70, proponeva di introdurre, diciamo, una piccola tassa sulle transazioni internazionali, proprio per attenuare l'effetto destabilizzante dei fatti speculativi finanziari. Quindi le chiedo, questa ha qualche possibilità? Quindi naturalmente si può introdurre solo con accordi bilaterali ampi, non basta nemmeno a livello europeo, e quindi anche quella è negoziazione politica. Chiedo se anche una via, quindi chiamiamola riformista rispetto a quella rivoluzionaria che lei delinea, può avere qualche prospettiva. In una logica parlo della Tobin, ma parlo anche di regole più rigide, pensando anche che la finanza è pur sempre legata all'economia reale, e se si è sviluppata questa massa monetaria è perché gli stati sono andati molto generosamente a stampare moneta comunque per realizzare le loro politiche. Quindi anche qui siamo chiamati ora ad una severità di bilancio per trovare delle regole comuni. Quindi le chiederei se può, in poche parole magari, capire se c'è anche un percorso possibile, chiamiamolo riformista, in alternativa a delle visioni che potrebbero essere difficili come realizzazione a breve, anche a medio termine. Grazie. Grazie.
C'è una mano là, una signora. Una domanda, volevo chiedere una valutazione su due esperimenti economici, due realtà che ci sono in Italia attualmente. Uno è il Sardex in Sardegna come camera di compensazione ispirata alla Vir Bank, e l'altra è Business Exchange Business, dovrebbe essere. Sono due realtà che io non conosco, però so che si stanno ispirando alla banca Vir. Grazie.
C'era una mano alzata di qua.
Stefano Polzotte, volevo capire se lo ritiene, se ritiene che questa considerazione sia giusta o meno, quanto abbia inciso la perdita dell'egemonia industriale dell'Occidente negli ultimi decenni su questa espansione della bolla finanziaria, in qualche modo la creazione di un'economia finanziaria che di per sé crea reddito, occupazione, in qualche modo anche investimenti come alternativa rispetto a non produrre più perché si produce altrove, in altri paesi, e si perde anche un po' anche la capacità di innovare. Insomma, in questo la bolla finanziaria, ma anche la bolla immobiliare, non a caso le due cose sono in qualche modo legate.
Grazie Stefano. E c'era la quota rosa. Ma c'è finalmente una domanda di una signora, quindi la quota rosa.
Sì, sì. Ecco, perché la Banca Centrale Europea non presta denaro direttamente agli Stati, anziché passare attraverso le banche, no? Con denaro inutilizzato? So che lo statuto, no? L'impedisce. E la seconda domanda è questa. Cosa ne pensa della costituzionalizzazione del pareggio del bilancio nelle Costituzioni europee? Cioè mi sembra che una teoria economica diventi la teoria economica della legge fondamentale dello Stato. E per quanto riguarda l'Italia, mi sembra uno strappo proprio al tessuto della nostra Costituzione, no? Che presenta un equilibrio tra diverse visioni della società e quindi teorie economiche. A me sembra che impedisca d'ora in avanti, o voglia impedire, politiche fiscali e politiche sociali.
Grazie. Direi ci fermiamo qui, se non c'è qualcun altro no. Allora, facciamo questo giro, se è veloce il professore, voi siete più veloci nel terzo, facciamo un terzo, ok? Dai, proviamo.
Sì, cercherò allora di essere telegrafico nelle risposte, anche perché alcune risposte non le so e quindi faccio presto. Allora, parto dalla prima.
In cui diciamo, si evocava la Tobin Tax, forse sono stato un po' veloce prima, appunto credo che la Tobin Tax intesa in senso lato come imposta sulle transazioni finanziarie sia un'ottima idea e che andrebbe introdotta anche in via unilaterale da singoli paesi senza aspettare un accordo più ampio. Commento su un'ulteriore osservazione che lei faceva. Se si è creata questa situazione, lei diceva, è anche perché le banche centrali hanno stampato molta moneta e anche per finanziare gli stati. Questo io non l'ho detto prima, ma è verissimo. Cioè, la liberalizzazione dei mercati finanziari internazionali che potesse produrre disastri si era già visto, perché da quando abbiamo cominciato a liberalizzare si sono verificate delle crisi, inizialmente nelle periferie, no? Le crisi debitorie dei paesi in via di sviluppo, e poi sempre più verso il centro, la crisi ben prima di quella dei subprime, la crisi della new economy, no? E tutte le volte che c'è stata una crisi c'è stato l'intervento del prestatore di ultima istanza, come si dice in termini tecnici, cioè di queste banche centrali che si preoccupavano di rifinanziare i debitori che non avevano più la possibilità di finanziarsi da nessuna parte, no? Quando proprio non te li dà nessuno i soldi, vai da papà, no? Che è la banca centrale e che comunque i soldi ce li ha sempre, c'è sempre una buona parola, no? Quindi le banche centrali hanno assunto questa funzione veramente di onnipotenza, no? Cioè, ogni volta che rischiavamo di incontrarci contro un muro, e invece lì c'era la possibilità di rifinanziare, con però un effetto devastante, perché appunto si trattava semplicemente di curare il male con il fattore patogeno, no? Perché se è vero che, come abbiamo detto, insomma, questa crescita ipertrofica della finanza è il problema che poi porta alle crisi, il fatto di creare tutta sta moneta chiaramente non fa che aggravare il problema. Infatti, voglio dire, io guardo con preoccupazione quello che si sta facendo anche oggi da parte delle banche centrali, no? E anche appunto laddove questi soldi servono per finanziare gli stati. Un'altra cosa che non ho detto ma che mi preme accennare, è vero che c'è stata una prevalenza di un modello neoliberista, ma è anche vero che negli ultimi 30 anni c'è stata una inedita coalizione fra lo Stato e il mercato che si sono retti la balla a vicenda, no? Nel senso che lo Stato ha cercato, ma lo vediamo anche in questi giorni, insomma, si può provare a dire che vogliamo regolamentare la finanza, eccetera. Dopodiché, quando gli stati dipendono per il proprio finanziamento dal ricorso sistematico all'indebitamento sui mercati finanziari, è ovvio che non ci riescano, no? Quindi gli stati hanno bisogno dei mercati per finanziarsi e i mercati hanno avuto bisogno degli stati per salvarsi, perché appunto queste banche sono state spesso salvate dall'intervento degli stati, e il cortocircuito è diventato sempre più evidente ed è uno dei problemi con cui certamente dovremmo fare i conti. Dicevo, questioni a cui non so rispondere: il Sardex e il BXB a cui lei faceva riferimento sono esperienze di cui ho appreso in tempi molto recenti e non ho ancora avuto modo di dedicarmi con la dovuta attenzione. Fra l'altro i promotori del Sardex hanno scritto a Massimo Amato proprio l'altro giorno dicendo che appunto per mettere in piedi questa cosa hanno tratto ispirazione da molti di quelli che sono i nostri riferimenti, quindi diciamo, stando perlomeno alle loro dichiarazioni, credo che siano in piena sintonia e quello che ho letto sui giornali mi sembra che siano in piena sintonia con questo tipo di iniziative. Però poi dopo, diciamo, concretamente come sia strutturato il sistema non lo so, però ecco, mi sembra significativo che ci sia recentemente un fiorire di interessi e di iniziative in questo senso, questo senza dubbio. Stefano giù in fondo osservava, dico osservava perché è una domanda ma retorica dal mio punto di vista, la risposta è affermativa, cioè quanto ha influito la perdita dell'egemonia industriale dell'Occidente sulla creazione della bolla finanziaria? Beh, tantissimo. Nel caso per esempio dell'Inghilterra è evidente, no? Cioè, l'Inghilterra ha fatto crescere la propria finanza a dismisura perché non era più in grado di produrre niente, adesso vado un po' veloce, no? Per cui è stato un surrogato di una capacità di competere sul piano industriale che è stata seguita dall'Inghilterra ma dall'Irlanda anche, voglio dire, nell'Eurozona abbiamo degli esempi eminenti di questo tentativo, e direi in generale è vero che quello che si chiamava e ormai si chiama con un'espressione impropria, i paesi industrializzati che sono deindustrializzati sono finanziarizzati specularmente, no? Ma man mano che l'industrializzazione decresce la finanza, e quindi questo certamente è un problema. Ma il motivo per cui io dico con una finanza più sana
si vede, no? Ci si tornerebbe ad avere anche a livello internazionale un sistema competitivo in cui competi se sai produrre qualche cosa, non se sai produrre debiti, come fanno gli Stati Uniti in maniera eminente. Ecco, poi, perché la BCE non presta denaro direttamente agli Stati? Giustamente lei ricordava per statuto, ma allora la domanda è perché ce l'abbiamo scritto nello statuto? Ma io credo per dei buoni motivi, perché in linea di principio è bene che uno Stato non abbia la possibilità di indebitarsi semplicemente facendo stampare moneta alla propria banca centrale, perché ogni volta che questo succede, succede l'inflazione, no? E in questo senso è una buona regola. Il problema è che questa regola ce la siamo data solo noi in Europa e quindi competiamo su basi inuguali con dei paesi come l'Inghilterra o come gli Stati Uniti dove questa regola non c'è, no? E quindi certo che se l'idea è continuare in questo modo suicida, ripeto, o adeguarsi al modello degli altri, adeguiamoci al modello degli altri. Io non è che abbia, voglio dire, nulla in contrario a vederlo come un palliativo. Però dobbiamo sapere che è un palliativo, cioè che veramente ci andiamo a infilare anche noi in una galera senza fine, no? In quel modo lì. Iscrizione nella Costituzione della regola del pareggio di bilancio, ma anche qua io non sono appunto keynesiano nel senso di credere nella spesa pubblica come rimedio a tutti i mali o anche semplicemente come surrogato di una domanda privata che non è sufficiente. Ma perché questo non è Keynes? Voglio dire, il fatto che lo Stato possa intervenire in economia pesantemente anche con la spesa pubblica, con le spese per infrastrutture eccetera, questa è una cosa vecchia quanto lo Stato mercantile, l'ha inventato Colbert, se proprio dobbiamo dire, non certo Keynes negli anni 30 del Novecento, no? Quindi può essere appunto un palliativo questo, può essere anche opportuno che lo Stato faccia degli investimenti, però a me piacerebbe che questi investimenti venissero fatti non ricorrendo all'indebitamento sui mercati, perché questo appunto è un modo per cedere una sovranità che non ci possiamo permettere di cedere. Questo sì che tradisce una Costituzione, il fatto di dire che parte della mia sovranità me la vendo sul mercato. E salvo poi appunto arrivare con i creditori che bussano alla porta e che mi dicono che cosa devo fare, perché questa è, voglio dire, la Grecia oggi ci dice che quali sono le estreme conseguenze di questo, che arrivano dei commissari da fuori e ti fanno la politica economica per i prossimi 5 anni, no? Allora, per evitare questo, secondo me sì, sarebbe auspicabile che gli stati imparassero a non indebitarsi, se non specificamente, voglio dire, facendo project financing. Adesso non voglio entrare negli aspetti tecnici, però ho bisogno di costruire una diga, mi faccio finanziare la diga, non mi faccio finanziare il bilancio pubblico, no? Ho bisogno di finanziare una nuova autostrada o una nuova linea ferroviaria, mi faccio finanziare quella, non il bilancio pubblico in generale, perché se no appunto si presta a tutti quegli sprechi, a tutte quelle inefficienze che giustamente deprechiamo.
Due ultime domande veloci. C'era Carlo Fiore, avevo visto che aveva alzato la mano.
È un'altra quota.
È un'altra persona, sì, un'altra signora. Così chiudiamo in dolcezza. Prego.
La mia domanda è semplicissima. Lei ha una spiegazione circa il cambio di atteggiamento della Cina?
Sì, purtroppo.
La signora, e con questa chiudiamo. Aspetti il microfono, signora.
Buonasera, sono Sfredo Sonia. Ho due piccole domande, molto incisive. Cosa ne pensa della decrescita? E la crisi forse è perché non possiamo permetterci una crescita all'infinito. Cosa ne pensa?
Sì, grazie.
E poi l'altra piccola domanda è la disparità dei redditi. Forse questa è la causa?
Sì, grazie. Allora, sì, vi ringrazio anche per queste domande. Perché la Cina ha cambiato atteggiamento? Io un'ipotesi ce l'ho, ora non ci ho pensato molto perché l'ho letto stamattina sul giornale, però purtroppo penso che la Cina abbia cambiato idea perché non avendo trovato riscontro su l'altra proposta che ha fatto 2 anni fa, a questo punto è nel suo interesse semplicemente sostituirsi sostituire la propria valuta al dollaro, e per far questo ha bisogno di aprire i movimenti di capitali, no? Ha bisogno di far sì che chi detiene il renminbi possa con questo renminbi non soltanto comprare le merci cinesi, ma comprare titoli, investire, disinvestire, eccetera. A me sembra miope, mi piacerebbe capire di più, appunto, perché ecco, sui giornali la cosa che mi colpiva è questo: la stampa occidentale dà per scontato che sia una buona idea, salvo poi non spiegarti perché, no?
Cioè, l'idea è che veramente apoditticamente la strada sia quella. Prima o poi è ovvio che la Cina debba arrivare a una convertibilità dei movimenti di capitale, come si dice. Ma perché? Perché dice, ah, perché sennò non si fanno investimenti. Ma certo che si fanno gli investimenti, non ci sono investimenti esteri in Cina, certo che ci sono, solo che sono nella forma non di investimenti di portafoglio, ma di investimenti diretti, cioè non nella forma di titoli che compro e vendo, ma nella forma di stabilimenti che costruisco e rimango lì. Cioè, oh, sono investimenti anche questi, e fanno bene a tutti questo tipo di investimenti. Ma appunto questi sono gli investimenti internazionali che creano ricchezza, in Cina come altrove, no? Allora, perché invece dobbiamo privilegiare gli investimenti? Perché apertura dei movimenti di capitale significa questo, che di nuovo anche in quell'ambito lì trasformo un rapporto a lungo termine che posso fare domani, no? Con gli opportuni permessi, eccetera, in un titolo negoziabile. E questo secondo me non è una buona idea né per loro né per noi. Che cosa ne penso della decrescita? Non mi entusiasma la decrescita. La decrescita, a parte appunto che c'è questo nome così triste che Latouche nell'ultimo libro, se ho capito bene, ha dovuto giustificarsi per aver scelto una cosa così triste, ma oltretutto ci siamo, voglio dire, se il problema della crescita si risolvesse con la decrescita saremmo a posto, no? Cioè, ormai decresciamo da 2 anni, il prossimo anno decresceremo di nuovo, quindi non mi sembra che questa sia la soluzione, però l'istanza certo che è giusta. Sintomatica, secondo me, semplicemente sintomatica, cioè la conseguenza, anche qua lo dico con una formula, ma il problema non è la crescita, ma è l'ossessione della crescita. Il problema non è la possibilità di crescere, ma quando questa possibilità diventa una necessità. Il problema è quando, se non cresciamo, creiamo disoccupazione, creiamo povertà, creiamo miseria. Allora, questo è il problema dei sistemi economici. Dal mio punto di vista anche questo ha una radice finanziaria. Perché l'ingiunzione della crescita, la crescita come obbligo, la crescita forzata, viene dal fatto che ci siano dei tassi di interesse predeterminati. Che è, ora adesso non voglio fare, però sì, lo voglio dire, cioè dal mio punto di vista, non l'ho ancora detto finora, ma dal mio punto di vista veramente il problema è quello che un tempo si chiamava l'usura, cioè il prestito a interesse, in sé e per sé. Ma è una conseguenza di quello che ho detto finora. Perché certo che uno se investe deve essere remunerato, ma non lo sai prima quanto cresci. E quindi potrò ammettere che io venga ricompensato con dei profitti, ma non con una rendita, quale è il tasso di interesse. Allora, lasciatemi chiudere su questo, perché attiene anche all'altra questione, no? La disparità dei redditi, certo che è una cosa odiosa, giustamente Berselli insiste su questo, ma non è la causa dei nostri problemi, è un sintomo, no? Cioè, anche lì, certo, il fatto di pensare che questa mancanza di reddito potesse essere, diciamo così, soddisfatta o compensata da un'abbondanza di credito, è certo che è stato un disastro negli Stati Uniti, come da noi, nella misura in cui si è diffuso anche da noi. Però è stato un sintomo e una conseguenza, anche questo, del fatto che, ma lo dico anche qua, nei termini più semplici, anche i partiti di sinistra, anche in Europa, si sono opposti, soprattutto in quegli sciagurati decenni in cui si diceva il liberismo è di sinistra, no? Alle rendite, e va benissimo, ai mercati non liberi, e va benissimo, ma dimenticandosi che una forma di rendita, la forma più imminente, è la rendita finanziaria. Allora, perché tutte le rendite dobbiamo farle fuori e invece la rendita finanziaria dobbiamo premiarla? Questo secondo me è un problema. A proposito di riforme da fare, beh, una bella tassazione sulle rendite finanziarie. Beh, perché non si può fare? Perché questo deve essere un paese in cui si pagano più tasse sul lavoro e sui profitti d'impresa di quelle che si pagano sulle rendite finanziarie? È folle, no? È ovvio che un paese così non cresce. Perché rendita significa una cosa molto semplice, chi guadagni senza lavorare. Allora, se c'è qualcuno che guadagna senza lavorare, c'è qualcuno che lavora senza guadagnare. E la disparità di reddito viene da lì, è ovvio, no? Allora, in questo senso io credo che la riforma del sistema finanziario sia per certi versi alla radice di tanti problemi e della possibilità di affrontarli seriamente e di risolverli. E spero appunto che dalle considerazioni che abbiamo fatto oggi questo, diciamo, sia diventato un tema un pochino meno ostico, per cui a dispetto del fatto che dobbiamo occuparcene ormai quotidianamente, magari abbiamo un'idea che effettivamente ci riguarda più da vicino.
Grazie, grazie mille. Grazie. Non tolgo. Grazie al professor Luca Fantacci, grazie mille, grazie a tutti voi. Chiudo con due piccole note, una più seria e una meno. Noi proseguiamo il nostro cammino. idealmente da Cafoscarina. Questa è la stagione dei professori, va molto di moda, quindi vi guido in questo, sì, in questo giro fra gli Atenei. Siamo partiti, coordinati da me, Cafoscari, La Sapienza, Anna Maria Simonazzi, Università Bocconi. La volta prossima, che sarà giovedì 8 marzo alle 15.30, avremo Andrea Ichino, che oggi è a Bologna. È un allievo di Monti, per cui è doppiamente up to date, proprio siamo di moda, e parleremo di un tema, visto che ci rivediamo l'8 marzo, peraltro, celebriamo, se volete, in maniera molto significativa, innestando nel cervello qualche suggestione, un titolo suggestivo: perché sarebbe utile tassare meno le donne, su un tema del come mettere a frutto i capitali. Quindi anche per le premesse che vi ho detto, questo professore di Bologna è molto interessante. Chiudo con la parte... andremo avanti con il 22 marzo alle 15.30. Chiudo con una citazione facetta del libro del professore, che però su questa differenza moneta e credito è molto carina. Avrebbe bisogno di un accento napoletano, il mio di sicuro non aiuta. E Luca Fantacci riporta in epigrafe del capitolo 6, Da signori si nasce, di Totò, questo bellissimo dialogo fra Totò in quel film e un giovanotto, no? Allora il giovanotto va da Totò e gli dice: barone, sarebbe tempo che lei pagasse. E Totò risponde: e perché, non ti voglio pagare? Questa è un'insinuazione, giovanotto, poche confidenze. E il giovanotto risponde: ma lei ieri mi ha detto domani ti pago. E domani ti pago, mantengo la parola. Ieri ha detto domani. Giovanotto, se ieri ti ho detto domani, domani ti pago. E il giovanotto risponde: ma domani è oggi. Oggi è oggi, domani è domani. Sono due cose differenti. Ho detto domani, domani ti pago. Mi pare un modo molto carino per chiudere col gioco di parole. Grazie.
Ti ringrazio.
Il libro è molto bello.
Mi capita spesso.
Sono
molto contento, c'è stata molta partecipazione.
Sì, molto
bello. È dovuto scappare. Infatti mi hanno detto che hanno reclamato.
Hanno reclamato.
No, ma invece è opportuno.
Se non chiudiamo, se non avanti ancora.
Mi scusi, signore, venga qua. Le spieghi cosa ha denunciato lo Moschino nel 2000?
Il ministro della Corte. Quanti soldi prende all'anno? 7 milioni di euro.
Chi?
La Moschino.
No, la Moschino.
La Severino. La Severino. Si prende da ministro.
Sì, 100 milioni.
No,
7 milioni. Io ho sentito così, ma ora non me ne intendo. Non me ne intendo.
No, l'unore io te lo conosco bene. No, 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 no,
domande, vuoi anticiparmele? Così tanto io ci penso mentre tu.
Allora, ti chiedevo cosa dovrebbe servire la finanza e alcuni esempi di attualmente in funzione che possono far sperare in questo modello finanziario ideale, diciamo,
e utopico.
Allora, questo qua è perfetto.
Sarebbe sufficiente una dilazione di pagamento